sia qualcosa sullo sposto, quindi è tanto fondamentale, ancora per chi ancora spende ancora la parola, è tanto fondamentale profeta dell'uomo dell'ascolto, è ancora per dire che questo ha a che fare con ciascun battezzato, perché tante volte noi profeti diciamo, dei profeti, no? Delle persone particolari, che nella Bibbia l'ascolto e la fede, cioè se tu credi, ascolti. Te lo faccio notare perché nel nostro tempo politico, un po' cristiano, quando si capisce bene cosa essere cristiani, cosa no, un po' di tutto, eccetera. Allora è interessante perché per esempio trovi persone che non, con cui la parola, il Signore Gesù, no? Però si può benissimo, però poi a un certo punto, no? Soprattutto con i preti, uno dice, padre, padre, però io in fondo in fondo credo. No, non ci credo. Cioè uno dice, ecco cosa. Cioè, no? Perché per la scrittura l'ascolto, intanto però che il credo, il cattivo testamentario, è lo scema. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, non tu avrai il Signore è uno, cioè, quello è il credo. Da noi è un'altra tradizione, è una formulazione di verità, noi rinnoviamo in domenica, un'altra. Loro invece è un'espressione di una dimensione esistenziale. Cioè io credo che c'è uno che mi parla, che la sua parola è importante per me, io l'ascolto. Allora il profeta, no, come uno che ascolta. Ascolta una parola. Diciamo che un tempo ben preciso, allora questo tempo è un tempo storico di un grande passaggio, quindi un tempo di crisi. Perché? Perché nel tempo appunto di Giosia e di Amon, suo padre, che poi è stato ucciso, sta avvenendo quello che non si pensava fosse possibile, invece in realtà avviene, e avviene in una velocità, con una velocità impressionante. Cioè il crollo dell'impero assiro. L'impero assiro, il grande impero che ha dominato per alcuni secoli, no? Tutto l'ottavo secolo, gran parte del settimo, a un certo punto va in crisi. Guardate che gli assiri avevano un modo di dominare particolare, perché pensate anche la politica, l'occupazione di un popolo una volta conquistato si svolgeva poi così, che il popolo conquistato veniva smembrato e al posto della popolazione che rimaneva venivano portati altri pezzi, altre popolazioni. In modo che pensate, una eventuale rivolta, no, sarebbe stata molto difficile, perché lingue diverse, culture diverse, no, eccetera. Prima di creare, un po' come accade nel piccolo, ma per esempio nelle zone popolari, nelle grandi città, dove fanno venire gente da tutte le parti, no, a volte portano gente e così, e la coesione sociale per creare, no, e lì ancora di più. Questo tra l'altro dice, tanto di ricordarvi, che quando viene distrutto l'impero del Regno del Nord, Israele, attenzione, due regni si chiameranno Israele e Giuda. Quindi quando noi sentiamo i profeti che parlano di Israele e Giuda, per noi diciamo la stessa cosa, no? Israele è il Regno del Nord, Giuda è il Regno del Sud. Il Regno di Israele con le 10 tribù si perderà. Rimarrà Giuda e Benita, ma tutte le altre tribù si perderanno. Ancora oggi alcune università italiane finanziano ricerche sul DNA di popolazioni che pensano, cercano che potrebbero essere no, discendenti, un'ultima cosa che è uscita in internet, eccetera, che è l'università di Alfa, le ricerche verranno su una tribù Pashtun, cioè in Afghanistan, per cui avvicinate, cioè questi che sono poi musulmani, gli amici, donne, cioè, credo sì, ma non è però i discendenti delle tribù, di una tribù. Allora, quindi per tornare al tempo di Geremia, qui sta avvenendo che l'impero assiro sta andando a pezzi. E allora questo fatto che l'impero assiro comincia ad avere una rapida crisi porta che questi staterelli che erano al centro tra l'altro grande impero che è l'Egitto, no? Hanno un momento di respiro. Per cui al tempo di Giosia è un tempo in cui c'è una possibilità, proprio perché c'è meno la pressione, che Siria sta crollando, d'altra parte l'Egitto non era l'Egitto dei secoli passati, di un'attività commerciale che può riprendere in maniera più fiorente, e soprattutto, e questo grazie anche a Giosia, che i re ci parlano come un uomo giusto, no? Un uomo una grande riforma, anche religiosa, la cosiddetta riforma deuteronomista. E in questo periodo e a questi riformatori viene attribuito anche la scrittura del libro del Deuteronomio, quello che poi noi abbiamo per vedere. Allora, tra l'altro, cosa succede? Succede che allora si fanno dei lavori di restauro del Tempio, questo è andato nel secondo libro di Re al capitolo 22 e seguente, fanno i lavori di restauro del Tempio, e nei lavori di restauro del Tempio, alzando nelle pietre dal pavimento, si riscopre la Torah, il libro della Torah. Per cui il sacerdote scopre questo libro, va dal re, gli distrace le lenti perché dice abbiamo dimenticato la Torah, abbiamo dimenticato la Torah. Allora chiede di andare da un profeta, e tra l'altro la Torah si fa una profetessa, da una certa culta. Non questo per dire, non sono sempre il classismo, no? Eccetera, sono una profetessa culta. Attenzione, tutta questa mente in scena è una mente in scena. Cioè, è il fatto poi per il popolo, no? Però una qualcosa, cioè il gesto eclatante, che dice questa riscoperta, no? Della Torah, questa riforma che vuole tornare a una fede più vera, più profonda, che si era dimenticata. Quindi è questa interessante, no? Questo attraverso la riscoperta della parola, anche qui una riscoperta della parola. In questo tempo di riforma sembra che Geremia sarà al nord, non sarà a Gerusalemme, non ci sono parole di Geremia legate a questo tempo in cui c'è anche Giosia, quindi probabilmente è al nord, in un ministero di consolazione di chi è rimasto. Il nord, ricordate, ormai ha preso l'esercizio, già sono arrivate nuove popolazioni, quindi una parola di consolazione. Però che succede a un certo punto? Che nel 612 c'è un'altra cosa che si pensava che voi che mai potesse accadere, cioè che la capitale del regno Assiro, Ninive, viene conquistata dai babilonesi, dai medi e dai babilonesi. Ninive cade. E voi penso che avete un'idea di quello che può essere stata la risonanza di questo, per esempio il libro di Naum è un piccolo libro qui della Bibbia, no? Se lo prendete è tutto un canto di gioia che inizia a stare distrutta, tanto che si dice a un certo punto allora che invece da uscire da te dice Ninive distrutta, chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli? E poi ancora pensate che il libro si chiude dicendo i reggiasso che per tutto il sonno si riposa di quei errori, eccetera, non c'è rimedio per la tua vita, è incurabile la tua piaga. Chiunque si tirà da quelle notizie batterà in anima, perché su chi non si è libertata senza tregua la tua vita. Cioè immaginate qual è stato, no? Appunto, la distruzione. Napoleone, quello che gli assiri hanno fatto, no? O come gli assisti, no? Per cui alla notizia femminile che si è caduta, chi fa festa, si batte le mani, chi non batterà le mani? Perché mi viene caduta. Piccola parentesi, questo ci aiuta a capire perché gioca. No? Quando si dice il bagno e dire che 40 giorni di neve per tutta, Giorgio dice no, ci fa. E noi ci vogliamo fare essere simpatico, perché lui dico profeta, che Dio gli dice no, e dice no, non ci va. Attenzione, sì, Giorgio non ci va, non perché è un tipo, ma perché non si è mi dice ci ha fatto così tanto male, io non andrò a dire da parte sua 40 giorni e tu sei distrutta perché ha detto tu lo dici perché loro si vengono, no? E possono essere salvati, io non voglio che loro devono essere salvati, ce l'hanno preparato, con tutto il male che ci hanno fatto, con tutta la distruzione della morte che ci hanno fatto, devono morire preparati. Allora, immaginate cos'era appunto questa, no, mente distrutta. Il 112 mente distrutta, e la distruzione del è così veloce che a un certo punto questi egiziani si mettono in movimento per andare a vedere che cose sì, non ci sono più, allora si prepara, per cui nel 609, 610 e poi ritorno al 609, la, questa partita verrà attraversata dal faraone Necao, che con un esercito lassù avrà uno scontro con i babilonesi, tornando in un altro posto dove noi siamo partiti vicini, ma penso che almeno con me sono molti, no, un gruppo si è fermato ma a mangiare qualcosa, perché era caldo, perché era Megiddo, a Megiddo, e che succede? Succede che Giosia con il suo esercito si mette in mezzo al passaggio del faraone di Cao e viene ucciso. E Egitto, come sapete, è quello che poi nel Nuovo Testamento sarà chiamato l'Armageddon, no? Con il Bruce Willis, il padre della Chiesa. Attenzione, Armageddon, che è una parola che fa paura, eccetera, significa monte di Megiddo, perché Ar significa monte, Armageddon è Megiddo, una parola che si dice. Qui, ed è un disastro per Gerusalemme e Giudaica, perché pensate con tutto questo movimento di riforma in un tempo in cui le situazioni generali sono cambiate, si può respirare, si può, no, abbiamo un re buono, un re che è, e questo viene ucciso, viene ucciso. E allora che succederà? Che intanto il faraone Necao metterà al suo posto Ioiachim, perché dice, no, lo chiuda dalla fine con il suo regno, quindi e successivamente metterà così Ioiachim, figlio di Giosia. Ioiachim sarà messo dal faraone. E poi dice che cosa succederà? Che nel 602, nel 602, 603, 602 cominceranno ad arrivare i babilonesi e i babilonesi prenderanno una fortezza di Kerkenis che è al nord, verso il Libano, e prendendo questa fortezza egiziana che sembrava impugnabile, conquistandola saranno loro a comandare. Per cui deporranno Ioiachim e metteranno Sedecia. Ci sarà un altro re di Giorda, fra Ioiachim e Sedecia, però questa Giorda sarà, ci sarà un primo assedio del Babilonese. Cioè, il problema è che poi tra questi due regni, ormai il Babilonese da una parte d'Egitto, c'erano diverse anche opzioni politiche da parte dei relazione tra il partito filo cristiano e il partito filo babilonese. Quindi questo Giorgio Acar, che doveva pagare un tributo al re di Babilonia, a un certo punto, finito dal partito filo cristiano, non lo paga più. Nabucodonosor viene con il suo esercito e nel 598 comincia ad assediare Gerusalemme, che però non viene conquistata, cioè nel senso che si arriva a un accordo per cui si paga un pesante tributo e Giorgia viene portato in prigionia, in Babilonia, e al suo posto Nabucodonosor è il re di Cina, che sarà l'ultimo re, quello che poi a un certo punto sarà sconfitto nel 587 quando ci sarà la... Allora, questo è stato per qualcosa del tempo, no? Di cui troviamo queste parole. Posso andare ancora avanti un po'? Allora, vediamo che testo si presenta subito la cosiddetta vocazione di Geremia. Mi fu rivolta questa parola del Signore: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Anche questo testo qualche volta viene utilizzato nelle giornate vocazionali, no? Come dire, ti ho sempre amato, ti ho sempre voluto bene, sembra che anche le tattici, no? Cioè il Signore che ama, poi si ricorda che a un certo punto c'è il Signore che mi ha detto e io mi sono lasciato su di lui, no? Cioè per cui è un testo da giornata vocazionale, cioè più figli mio, ti voglio bene, e poi perché c'è un'altra vocazione in cui ci sono, meno male qui non c'è, normalmente delle immagini con le montagne, il sole, no? Dire, con Dio sarebbe felice. Ecco, queste le varie. Allora, si parla di questo testo come un testo affettivo, per esempio. Ora, il contesto di questo brano ce lo dà solo il capitolo 26. Nel capitolo 26 cosa succede? Succede che, vedete, all'inizio del regno di Joachim, quindi siamo subito dopo il 609, Giosia è morto, figlio di Giosia, re di Giuda, Joachim sarà un re unitario, infatti tutti lo scontro per Geremia, che sarà soprattutto con lui, che Giosia sarà un fusillante, vedete, però quello con cui più Geremia si scontrerà sarà Joachim. Allora, all'inizio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Ed ecco, il Signore che ha questa parola a capo, no? Come abbiamo già detto su Geremia. Così dice il Signore: va all'atto del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare il Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro, non per lasciare neppure una parola. Attenzione, il Tempio del Signore. Al tempo di Giosia, nella riforma, nella grande riforma che c'è anche la città di istruzione del culto. Cioè, perché per esempio, il brano che citavo di Samuele, no? Samuele ed Eli, era Silo, e Silo era un santuario del nord. Quindi non è che ci fosse stato solo il tempio di Gerusalemme, c'erano tempi di culto, che poi a un certo punto, al tempo di Giosia, questa centralizzazione, il nord era distrutto, è diventato quello l'unico luogo. Tempio come unico dove tutti i sacerdoti giravano lì. Questo è il motivo per cui ancora oggi i sacerdoti che per sé ci sarebbero fra gli ebrei, cioè perché la tribù di Levi in qualche modo, coloro che portano il cognome Levi oppure Coe, no, eccetera, ci sono, e da quelli si potrebbero scegliere i sacerdoti, ma sono disoccupati perché l'unico luogo di culto è occupato da sé. È occupato da Giuseppe. Poi dire, in realtà ci sarebbe un unico sacrificio che si potrebbe fare fuori dal tempio, che sarebbe il cosiddetto sacrificio della vacca rossa, che si potrebbe fare sul Monte degli Ulivi. Però per fare questo sacrificio della vacca rossa bisogna trovare una vacca rossa che abbia tutti i peli rossi. vediamo. Guardate, dicendo così, ma è vero, certo, per cui per esempio in alcuni segmenti di colloqui ci sono dei bambini che cercano, stanno per bene, per selezionare, per vediamo, finalmente, no? Perché con i geni della macchina sono stati proprio pubblicati da eccetera. Detto questo, bisogna dire che il tempo era non da poco dove appunto ormai si poteva celebrare il culto, esercitare il culto. Allora il Signore diceva, quando il servitore non ha lasciato nessuna delle parole, forse ti ascolterà. E ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di far loro per la malvagità delle loro azioni. Alberto Mendo, che con qualcuno abbiamo incontrato, no, a Gerusalemme, monaco di Pote, non solo sui profeti, lui dice che la parola più importante di tutto il linguaggio profetico è proprio questa, forse. Per lui dice che la parola più importante, perché imprime la speranza di Dio. È benissimo. Vedete, perché noi, avendo chiuso la scrittura negli ultimi quattro secoli, sono andati avanti su una filosofia filosofica. Per cui il mio è l'essere onnisciente, sapiente, eccetera, potente, per cui è onnisciente, per cui è onnisciente. Però lui si è già sa che cosa può fare, no? E allora la mia libertà, come la cosa? E qui ci sono tutte le discussioni, tutte le discussioni, eccetera. Partire dalla Bibbia significa accettare che Dio, no? E dice io stesso. Vedo perché la speranza di Dio che continua a parlarci sperando che questa parola di vita sia accolta e ciascuno si converta nelle sue vie di morte. Legge prima. Forse il Signore lo spera con tutto il cuore, non ci dorme la mente, perché lui spera che no. Ed è una speranza invincibile, una speranza che non si stanca, non si stanca mai, gli uomini si stanca. C'è un bellissimo brano nel libro dei Numeri dove ha un'ennesima mormorazione del popolo di Israele. E Mosè, che di fronte all'ennesima mormorazione, ma perché ci avete portati a morire in questo posto, e no, eccetera, stavamo così bene in Egitto, eccetera, e normalmente Mosè diceva, no, ma non fate così, ricordate, eccetera, eccetera. Mosè tace, se ne va davanti alla tenda del convegno, dove c'era l'arca, si prostra con la faccia per terra e sta zitto. Cioè, come dire? Perché bisogna fare quello che vuoi, cioè andare a morire, cioè fare quello che vuoi, fare bellissimo. E il Signore che va da Mosè e dice va e parla alla roccia, sarà quella roccia dove poi Mosè batterà, no, il bastone e uscirà dall'acqua. Però il Signore dice parla alla roccia, che uno può dire ma che senso a parlare alla roccia? E perché la roccia in cui Mosè deve parlare è la roccia del cuore, è la roccia del cuore. È bello, no? Perché anche quando uno sente il cuore una roccia, Dio non smette di parlare la roccia, ma che parla la roccia? È la pietra, c'è questo? No, ma chi parla la roccia? Allora è forse, no? Forse, cioè spera che noi possiamo accogliere la sua parola, no? Che il nostro cuore puro possa lasciarsi toccare dalla sua vita. E che questo è anche il nostro rischio, cioè nel senso che magari anche lì con le persone, però anche a volte verso di noi. No, i nostri anni stanno passando. E Allora, quando eravamo più giovani, uno pensava, e credeva che di più poteva cambiare, poi nel tempo, i fallimenti degli altri, i nostri, gli errori, gli sbagli, poi c'era Dio. Poi col tempo, a volte uno, un po' di fallimento del giorno, un po' di violenza, e poi il Signore, no, che parla, cioè continua a rivolgerci la parola. Tu dunque dirai loro, dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la Torah che ho posto davanti a voi, anche qui, ricordate che noi dovremmo sempre tradurre, legge non è la traduzione esatta, no? Ricordate che è più istruzione, no? Torah significa istruzione, indicazione di cammino, non legge. E se non ascolterete le parole dei profeti miei servi che ho inviato a voi con assiduo premura, ma se voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Sino e farò di questa città una benedizione per tutti i popoli della terra. Attenzione, qui dobbiamo sempre decodificare. Chi ridurrà il tempio come quello di Sino saranno i babilonesi. E la maledizione della città distrutta sarà perché sarà distrutto il babilonese. Però dire, in queste volontà di male, no, degli uomini, di morte, il Signore opera. Sono volontà di morte, degli uomini. Gerusalemme distrugge Babilonia. Però allo stesso tempo è il Signore che, no, opera in queste. I sacerdoti, i profeti, tutto il popolo, Dio non Geremia diceva queste parole nel tempio del Signore. Quando Geremia finì di spedire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono dicendo devi morire, perché credo nel nome del Signore, questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà devastata, disastata. Attenzione, è forte questa cosa, cioè che lui dice questo tempio sarà distrutto e i sacerdoti di dicono tu, perché dici questo? Questa è l'esperienza ucciso. Ricordate che Franco sarà accusato perché dice che distruggerà il tempio, no? E, cioè chi toccava il tempio viene messo a morte. E Gesù non viene ucciso dai lontani, Gesù viene ucciso dai gestori del tempio, dagli uomini religiosi. Perché il tempio, sappiamo velocemente, vi ricordo, chi era venuto l'idea del tempio? No, Davide, che come le persone che hanno fatto fortuna, che si avvicinano verso la morte, gli vengono in scrupoli, no? Ci dicono anche loro, facciano offerta alla Chiesa, no? E voglio fare parole. E allora lui Davide, che a un certo punto dice come, io vivo in un palazzo con le travi di cedro del Libano e tutte le altre comfort più lussuose del tempo, e il Signore vive ancora sotto una tenda, la tenda del compagno, no? Quindi in un'arca, voglio fare una casa al Signore. E Nathan, che pure era profeta, però anche lui in un primo momento dice bellissimo, veramente, no? Così come lui. Durante la notte il Signore va da Nathan e dice, e lui dice, cosa vuol fare quello? Vuol fare una casa a me. Cioè Dio che crea il cielo, che ha creato le montagne, e questo vuol fare che lui faceva una cosa bellissima, organizziamo delle grinati, facciamo le cose, poi bello, no? Tutti questi mosaici, chiamiamo i mosaicisti più famosi. Ma il Signore non piace. Non piace. Perché non piace? Perché voler fare la casa del Signore non toglie la tentazione, non tira fuori la tentazione di volere il caso da lì. Mentre quattro volte. Ora, noi non abbiamo un tempio, però anche noi siamo stati educati quando si entra in chiesa, da quando puoi divertire. Poi ci sono i cartelli, dicono niente minigonne, niente fuori, qui no. Poi, quelli che la comandantità è fuori, non si fa che chiesa, ok? e poi magari uno potrebbe parlare dall'altro e la voce, non si ricorda l'accio, il concorso è composto, no? Cioè quasi come dire, in questo spazio di chi, no? Fuori che perché qui c'è il Dio, fuori sì, c'è anche Dio, però un po' più distratto. C'è il cappella è sotto il suo spazio, no? Quindi sente come si muove. Fuori sì, però distratto, guarda da qualche altra parte. Ecco, queste sono dinamiche templari che il Signore Gesù di fatto ha superato lui e noi di fatto lui non comprendiamo. Perché anche noi ci conviene mettere Dio contro la vita. Perché se tu lo controlli, dato che lo spazio e il tempo, no? 45 minuti, non di più, vuole dire che sto prendendo un servizio, non si ricorda di più, perché poi c'è altre cose, no? Cioè, allora, no, lo spazio è tempo di ora a posto e mi faccio fare. Invece, il Dio di Israele gli piace stare in compagnia degli uomini, sempre. Perché chi ama vuole stare con l'amato sempre. Dove è il mio amato viene il mio cuore. Allora il tempo non piace. Però lo farà lo stesso, non lo farà Davide, lo farà Salomone, perché il Signore gli dirà, vedete, questa è la condiscendenza di Dio, no? E il Signore dice, vabbè, fallo lo stesso, grazie a Dio. Poi, e io accetto in qualche modo di entrare in questa dinamica in parte perversa, no? Vedete, Dio si fa obbediente anche al nostro peccato. Dio si fa obbediente anche al nostro peccato. Per venirci a cercare, Dio si fa obbediente al nostro peccato. Entra nella nostra storia segnata da... E se ci pensate anche il Signore Gesù, no? Il Signore Gesù nasce a Betlemme perché? Perché la politica di dominio dell'impero romano che utilizzava il censimento per sapere quante tasse poter avere, no? E quanti uomini poter prendere come soldati, faceva i censimenti. E Giuseppe deve andare per forza. E quindi, ma che bello il cavolo, c'è la moglie che sta per partorire. Questi maledetti romani che non soltanto ci tolgono tutto, no? Ci costringono a fare queste cose, con mia moglie che può partorire da un giorno all'altro. E Dio non può far altro che per incontrarci, che in qualche modo obbedire a queste dinamiche di morte. Cioè lui entra, no? Per cambiare dal centro, perché è vero che poi Dio va bene. Poi il Signore farà lui il vero tempio dove vuole abitare, e vero tempio è la nostra esistenza. Il vero tempio è la nostra esistenza. Per cui è bello, no? Perché allora vedete il Signore cioè, è con noi, no? Nella nostra vita, e ogni luogo diventa un servizio, un ministero. Che pensate, nel nostro predicatismo i ministeri sono quelli soltanto relativi alla realtà, no? L'accolito, il lettore, soltanto quelli relativi alla realtà. E quelli della gente del ministero del mondo non sono ministeri. Allora, per questo, allora, quando comprendiamo di più, cioè quando Geremia tocca il tempio, no? Va a toccare questo potere, no? Che in mano di Dio, che pensa di avere in mano di Dio. Perché qui attorno si ruota tutta la vita religiosa di tutto il popolo, immaginate il denaro, no? E la, pensate che quando morirà Erode il Grande, un po' prima della nascita di Gesù, i lavori del Tempio, del Grande Tempio, si interromperanno. E Giuseppe Flavio scrive che 10.000 persone, probabilmente non saranno tante, però saranno state tantissime, rimarranno senza lavoro. Immaginate cos'era l'indotto. E nazionale, non la FIA, cioè quella era la nave di distrazione di Israele. Andare a toccare questo sistema di potere su cui Musa Gerusalemme viveva, stupendo lì. Perché stai dicendo che se noi non ascolteremo, no, questo luogo dove c'è Dio, dove Dio con noi, eccetera, dove lo controlliamo, no? Dove noi siamo coloro che hanno il potere religioso, diciamo cosa Dio deve dire, questo verrà distrutto. No, tu devi morire. Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel tempio del Signore. I capi di Giuda vennero a sedere le ricordi e salirono dalla regia del tempio del Signore e sedettero al segreto della porta nuova del tempio del Signore. Allora i sacerdoti e i profeti dissero ai capi e a tutto il popolo: una condanna a morte merita quest'uomo, perché ha profetizzato contro questa città, come avete udito con i vostri orecchi. Ma Geremia rispose a tutti i capi e a tutto il popolo: il Signore ci ha mandato a profetizzare contro questo tempio e contro questa città le cose che avete ascoltato. Deve essere messo a morte perché ha profetizzato contro questa città, no? Cioè questa città è benedizione di tutte le genti, la città di Dio, se si è in relazione con Dio. Ma non è la città a prescindere dalla relazione con Dio. No. Cioè sempre questo voler, cioè l'idolatria, no? Cioè, che poi ha a che fare anche con tutto il discorso delle immagini sante, no? Dei luoghi santi, delle pietre sante, sono sante in quanto ti abita il santo, in quanto si ha in una relazione con il santo. Ma se questa relazione non c'è più, questa terra è come tutte le terre. Allora, per questo deve morire. Vedete, Geremia dice: il Signore mi ha mandato a profetizzare queste cose. Interessante, no? Che Geremia, l'unica cosa che può dire qual è? Io sono qua, il Signore mi ha mandato. Che se volete è una cosa debolissima, no? Perché una dice: vabbè, come la sono stata per il Signore? Perché tra l'altro ci sono anche dei profeti. I sacerdoti dei profeti che dicono che deve morire. Chi è il profeta? E allora mi diceva da noi, io sono qui perché lui mi ha mandato. Migliorate dunque la vostra condotta e le vostre azioni, ascoltate la voce del Signore, il vostro Dio, il Signore stenderà il male che ha annunciato contro di voi. Quanto a me, eccomi in mano vostra. Fate di me come vi senta bene e giusto. Ma sappiate bene che se voi non ci sarete responsabili del sangue innocente. Voi e tutti gli abitanti di questa città, perché il Signore mi ha veramente inviato a voi per dire ai vostri orecchi tutte queste parole. Vedete, questo è il contesto in cui poi Geremia, nel primo capitolo, è nata la sua professione. C'è il contesto da tribunale. Bello questo, no? Cioè, vuol dire, perché Geremia non è tanto bello, cioè, ma perché poi noi nella chiesa facciamo le testimonianze, raccontiamo le vocazioni, non che ci sia stato bellissimo, e di raccontare la sua vocazione, eccetera. E questo racconta la sua vocazione di fronte ai suoi nemici e che lo vogliono uccidere. E lui dice: vabbè, potete fare di me quello che volete, però se io sono qua, perché il Signore mi ha mandato. Ed è quello che poi vedremo leggendo, no? Tra l'altro non spaventare, cioè il fatto che uno dice: vabbè, ma come mai 26 e poi nel capitolo 1 il suo racconto? Nei profeti noi troviamo degli oracoli, i profeti normalmente loro parlavano, e si dice che in Geremia abbiamo Bogdan Petel, il libro ce lo dice, c'era un suo discepolo di nome Baruch, che ogni tanto scriveva qualcosa di suoi oracoli. Questi oracoli poi sono stati sistematizzati dai redattori finali, ma noi non abbiamo, dobbiamo fare dei salti, cioè non è che abbiamo una narrazione proprio come i Vangeli, no? Cioè così. Per cui entra veramente da mettere in relazione il suo, ecco, anche perché poi il libro di Geremia, cattivo di Gandici, non c'è. Perché Geremia è un libro di mette in discussione, di accuse, di tribunali. Ecco, magari non so, no, nessuno di noi è stato messo davanti a un tribunale, però ci sono delle accuse, delle messe in discussione, che anche il nostro cammino cristiano, no, dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio? In tante situazioni che abbiamo vissuto, no? In tante cose. A volte, anche il nostro cuore c'è, no? È uno spirito. Allora, ecco, ascolteremo poi meglio domani cosa Geremia ha, no, in questo racconto. Bene, allora mi fermo, sono un po' avanti, respiriamo un po' e all'otto.